Wiki Radio. Fausto Malcovati racconta Boris Pasternak.
1946, fine della guerra mondiale, Pasternak, rientrato dall'evacuazione a Mosca, inizia un grandioso progetto, il primo romanzo della sua carriera letteraria, un grande romanzo storico che abbraccia 40 anni della vita del suo paese e che inizialmente vorrebbe intitolare Smierznie budiet, cioè la morte non ci sarà, che è una citazione dall'Apocalisse di Giovanni. E infatti uno dei grandi temi del romanzo sarà poi la morte, ed è anche uno dei primi discorsi del protagonista, Živago, che parlando alla madre della futura sposa moribonda dice appunto: non vi sarà la morte, dice Giovanni Evangelista. Guardate com'è semplice la sua argomentazione: non vi sarà morte perché il passato è ormai trascorso. Quasi come dire: non vi sarà morte perché questo è già stato visto. Ora occorre qualcosa di nuovo, e il nuovo è la vita eterna. Pasternak scrive il romanzo in 10 anni. Dal 1946 lo finisce nel 1955, che è anche l'anno della fondazione della casa editrice Feltrinelli a Milano. L'anno prima, cioè nel 1954, escono sulla rivista Snamia alcune poesie che vengono così definite poesie dal romanzo Il dottor Živago. E siamo nel 1956. Il romanzo è compiuto e Pasternak lo manda alla rivista Novi Mir, cioè il Nuovo Mondo, con la preghiera di esaminarlo e di pubblicarlo. Silenzio. La rivista non reagisce per mesi. Intanto Sergio D'Angelo, che è il direttore della libreria del Partito Comunista a Roma ed è anche collaboratore della Radio Mosca, che trasmette programmi in tutte le lingue destinate ai vari paesi, è a Mosca. Ha preso contatti con Feltrinelli per eventualmente proporgli delle opere letterarie che possono essere interessanti. E in effetti sente la notizia che Pasternak, notissimo poeta in Russia, ha terminato un romanzo e in maggio va a trovarlo nella sua casa di Pieredelkino, a pochi chilometri da Mosca. L'incontro è estremamente cordiale. Pasternak manifesta molti forti dubbi sulla possibilità di pubblicazione del romanzo in Russia e dà il manoscritto a Sergio D'Angelo, dicendogli che la pubblicazione in Russia ci sarà, ma non si sa quando, cominciate a proporlo in Italia. D'Angelo parte per Berlino, incontra in giugno Feltrinelli, gli consegna il manoscritto. Feltrinelli rientra in Italia e lo dà in lettura a Pietro Zveteremich, suo traduttore dal russo. Il parere di Zveteremich è immediato. Non pubblicare un romanzo come questo è un crimine contro la cultura. Feltrinelli, immediatamente dopo il giudizio di Zveteremich, scrive la prima lettera a Pasternak, in francese. Pasternak gli risponde estremamente disponibile alla proposta di pubblicazione e aggiunge una postilla: se riceverete mai una lettera in altra lingua che non sia il francese, non dovrete eseguire ciò che vi sarà domandato. Una postilla importante perché, come vedremo nella storia dei mesi successivi, questo elemento diventerà fondamentale. Feltrinelli manda subito una lettera contratto nel 13 giugno del 56, e Pasternak risponde: entusiasta, procedete liberamente alla traduzione e alla stampa del libro, firmo senza riserve. Ma naturalmente il KGB, la polizia sovietica, è già allerta. E nell'agosto c'è una relazione, un rapporto segretissimo del generale Serov del KGB, che primo denuncia la consegna del manoscritto inedito, secondo sa della lettera di Pasternak di consenso alla pubblicazione. Con un commento sulle sue opere, tipico delle opere di Pasternak è l'allontanamento dalla realtà sovietica e la celebrazione dell'individualismo. E inizia l'operazione del KGB e di conseguenza del partito per impedire la pubblicazione all'estero del romanzo. Intanto arriva la risposta di Novy Mir, della rivista a cui Pasternak ha consegnato il manoscritto. Una risposta decisamente negativa. Lei capisce, dicono i redattori, che un romanzo del genere non potrà mai essere pubblicato in Unione Sovietica. Il KGB a questo punto inizia ad operare anche sul Partito Comunista Italiano. Feltrinelli ha un colloquio con Togliatti, gli conferma che è il manoscritto e gli conferma la volontà di pubblicarlo. Una delegazione del Partito Comunista Italiano con Secchi e Robotti va in Russia, torna con una espressa richiesta di riconsegnare il manoscritto e contemporaneamente Pasternak viene convocato da Surkov, che è il segretario dell'Unione degli Scrittori Sovietici, che gli offre una possibilità di pubblicazione del romanzo da parte del Goslitizdat, cioè della casa editrice governativa, con tagli, cioè gli vengono richieste dei tagli nel testo. Questo avviene nel settembre e viene imposto a Pasternak di mandare a Feltrinelli un telegramma in cui si chiede di rimandare la pubblicazione fino a quando non verrà pubblicata la nuova versione corretta, rivista, fra virgolette, in russo. Attenzione però, il telegramma è in italiano, cioè viene tradotto in italiano e mandato in italiano a Feltrinelli, a cui segue una lettera in francese di Pasternak in cui si dice: non tenete conto di eventuali testi diversi da quello che voi avete in mano, cioè manipolati dalla censura del KGB. A questo punto Feltrinelli preme su Zveteremich e dice: la traduzione deve essere pronta per il primi di settembre, perché per i primi di settembre dovrebbe essere approntata la edizione corretta, diciamo, in Russia. In agosto, sempre del 56, c'è il Festival Mondiale della Gioventù, un evento famoso nella storia dei rapporti tra la Russia e il mondo occidentale. C'è una delegazione di nuovo del Partito Comunista con Longo e Alicata e di nuovo pressioni sui rappresentanti del Partito Comunista perché venga bloccata la pubblicazione in Italia. Non dimentichiamo però che il 56 è un anno storicamente fondamentale. Si apre con il 25 febbraio con il famoso 20° congresso e il rapporto segreto di Khrushchev sui crimini staliniani, e dunque sembrerebbe che ci si allontani dalla violenza, dagli arresti di massa, dai processi, dalle fucilazioni, eccetera. Ma il 23 ottobre del 56 i carri armati sovietici sono a Budapest. Quindi questo anno che si apre con una sorta di speranza di rinnovamento e si chiude con una conferma della volontà di violenza dell'URSS. Siamo appunto nell'agosto del 1956, il 21 agosto Pasternak viene costretto a mandare un altro messaggio telegramma a Feltrinelli in cui si chiede espressamente di ritirare il manoscritto, di riconsegnare il manoscritto. E qui di nuovo il Partito Comunista Italiano agisce prontamente, Alicata è a Milano, porta il testo del telegramma di Pasternak con la richiesta di restituzione e chiede a Feltrinelli espressamente la riconsegna del manoscritto. A questo punto addirittura Surkov, cioè il segretario dell'Unione degli Scrittori, arriva a Milano per richiedere il manoscritto e impedire comunque la pubblicazione. Ma ormai la macchina è in moto e il 23 novembre 1957 il romanzo viene pubblicato in italiano dalla casa editrice Feltrinelli. In tutta questa vicenda i rapporti Feltrinelli-Pasternak sono estremamente cordiali, affettuosi e, uscito il romanzo, Feltrinelli scrive a Pasternak un breve messaggio dove dice: grazie per Givago, per tutto quello che ha fatto per noi. In questi tempi in cui i valori umani vengono dimenticati, in cui gli esseri umani sono ridotti a dei robot, in cui la maggior parte delle persone cerca di fuggire da se stessa, Givago è stato un insegnamento che non si potrà dimenticare. E tutte le volte che non saprò riconoscere la mia strada, so che potrò tornare a Givago e imparare da lui la più grande lezione della vita. Givago mi aiuterà a ritrovare i semplici e profondi valori della vita, anche quando mi sembreranno definitivamente perduti. Nel frattempo, mentre gli alti vertici fanno lotta all'ultimo colpo e all'ultimo viaggio per impedire che il romanzo venga pubblicato, all'interno dell'Unione Sovietica succede un fenomeno a molti noto forse, ma comunque assolutamente straordinario, e cioè viene scatenata una campagna di aggressione a Pasternak, ovviamente da parte di lettori che non avevano letto il romanzo, e dunque sulle principali riviste, sui quotidiani, compaiono indignati appelli di operai, di giornalisti, di impiegati che inveiscono contro Pasternak traditore, contro Pasternak che ricopre di fango la grande storia della Russia, che rinnega la rivoluzione, e cioè una campagna incredibile di gente che appunto il romanzo non lo conosce e non sa che cosa c'è scritto. Dunque a questo punto Novy Mir, la rivista che aveva rifiutato il romanzo, pubblicamente diffonde la lettera di rifiuto del romanzo stesso, e per tutto il 57, quando ormai l'Europa comincia a leggerlo avidamente, viene tradotto immediatamente in Francia, Inghilterra, in America eccetera, in Unione Sovietica la campagna contro Pasternak è di una ferocia e di una violenza senza precedenti, ovvero di precedenti ce ne sono, ma prima della guerra, durante gli anni tremendi della fine degli anni 30 con le campagne contro il formalismo.
Grazioso scompartimento.
Grazioso scompartimento. Ottima questa. Sono un intellettuale io.
Zitto tu, intellettuale.
Zitto tu, leccapiedi.
L'ultimo capitolo di questa storia tremenda è nel 1958, e cioè in Svezia viene deciso di conferire a Pasternak, per la sua opera poetica e per la grande testimonianza di storia della Russia, cioè il suo romanzo, il premio Nobel. A questo punto l'intero staff del Partito Comunista, oltre che naturalmente dell'Unione degli Scrittori, inizia una definitiva campagna per distruggere Pasternak. Pasternak viene espulso dalla Unione degli Scrittori, dunque gli viene tolto lo status di scrittore. Ci sono storie incredibili di spie, di viaggi aerei, eccetera. E comunque, alla fine gli viene detto: lei può andare in Svezia a ritirare il premio Nobel, ma a questo punto noi gli toglieremo la cittadinanza, cioè lei non potrà più rientrare in Russia. E dunque è una sorta di palese ricatto, e cioè vada in Svezia, noi la espelliamo dall'Unione Sovietica. Ovviamente Pasternak rinuncia al premio Nobel, che verrà consegnato al figlio, alla memoria, soltanto dopo la perestroica, cioè grazie in fondo a Gorbaciov, e soltanto dopo la perestroica verrà pubblicato in Unione Sovietica il romanzo, il quale peraltro gira freneticamente nel samizdat, cioè in edizioni battute a macchina o in edizioni occidentali, perché fra parentesi Feltrinelli ne stampa anche una edizione in russo. E direi che l'intelligenza moscovita, pietroburghese in generale, russa, legge avidamente, passandoselo di mano in mano, il romanzo. Recentemente ho incontrato un amico a un convegno in Polonia, il quale mi ha detto che gli fu consegnato la sera, e la sera dopo dovette riconsegnare il manoscritto, e dunque lo lesse nell'arco di 24 ore senza mai dormire.
Allora, compagni, il treno partirà domattina. Norme igieniche per il viaggio. Gli escrementi saranno vuotati ogni mattina. La paglia verrà cambiata ogni 10 giorni. Quella sporca bruciata. Se non fosse disponibile paglia fresca, si rivolterà alla sporca. Questo è disinfettante. Usatelo. Con voi ci sono dei volontari dell'Armata del Lavoro.
Bugiardo.
Due parole su Pasternak. Intanto, Pasternak nasce nel 1890, è più o meno contemporaneo di altri grandi personaggi di questo primo quarto di secolo del Novecento, di Majakovskij, Akhmatova, Mandelstam. È figlio di un famoso pittore che fra l'altro viene chiamato a illustrare l'edizione di Lev Tolstoj di Resurrezione. La madre è una musicista di grande livello. Pasternak è inizialmente attirato dalla musica. La madre e il padre conoscono un compositore famoso che è Scriabin, il quale ascolta le composizioni del giovanissimo Pasternak e lo incoraggia, ma a un certo punto decide di abbandonare la musica e di dedicarsi alla poesia. E intorno al 1910 comincia a scrivere i primi versi. Il 1910 è un anno cruciale per la cultura russa, è la cosiddetta crisi del simbolismo, che è la grande scuola che ha dominato i primi 10 anni della cultura russa, e subito dopo nascono due correnti che contestano la poetica simbolista, e cioè da un lato il futurismo con Majakovskij, eccetera, e dall'altro l'acmeismo, che fa capo a Gumilyov, Akhmatova e Mandelstam. Pasternak è inizialmente attratto dal futurismo, e nel 1914 esce la sua prima raccolta, che si chiama Il gemello nelle nuvole, e in quello stesso anno incontra Majakovskij. Majakovskij sarà una figura fondamentale, un uomo che Pasternak seguirà fino alla fine. Sarà enormemente colpito dal suo suicidio, è un personaggio che sicuramente è un punto di riferimento nell'opera pasternakiana.
Non ci credevano, pensavano a Fandonia. ma lo apprendevano da due, da tre, da tutti. Si mettevano a fianco nella riga del tuo tempo, fermatosi di botto. Case, di mobili, di impiegati e di mercanti. Era un giorno, un innocuo giorno più innocuo d'una decina di precedenti giorni tuoi. Si affollavano allineandosi nell'anticamera come allineati dal tuo sparo. Tu dormivi, spianato il letto sulla maldicenza, dormivi, e cessato ogni palpito eri placido, bello 22enne, come aveva predetto il tuo tetrattico. Tu dormivi stringendo al cuscino la guancia, dormivi a piene gambe, a pieni malleoli, inserendoti ancora una volta di colpo nella schiera delle leggende giovani. Tu ti inseristi in esse con più forza, perché le avevi raggiunte con un balzo. Il tuo sparo fu simile ad un Etna, in un pianoro di codardi.
Nel 17, cioè nell'anno della prima rivoluzione di febbraio e della seconda di ottobre, Pasternak pubblica un'altra raccolta di versi che si chiama Oltre le barriere, e soprattutto colpito dalla straordinarietà dell'evento dell'ottobre, scrive una serie di liriche che raccoglierà poi nel 1922 con il titolo Mia sorella la vita. Nel 1923 è un'altra raccolta che si chiama Temi e variazioni, e nel 1924 comincia intensamente a scrivere prosa. Già nel 18 aveva scritto un racconto lungo che si chiama L'infanzia di Eugenia Lewvers, e poi continua con altre prose, ma tutte relativamente brevi. Negli anni 24, 25, 26 scrive poemi, fra l'altro Il luogotenente Schmidt e L'anno 1905, ma sono già anni in cui la sua lirica viene sentita come lirica elitaria, lontana da quella che si vuole in questo momento essere la letteratura aperta al popolo, e nel 1932 scrive Il salvacondotto, che è la sua prima prosa autobiografica. Pasternak scriverà varie, diciamo, capitoli di autobiografia, e Il salvacondotto è il primo, dove appunto parla ampiamente della propria passione giovanile musicale di Scriabin, del rapporto con la madre pianista, parla ampiamente di Majakovskij e della incredibile influenza che questa personalità straboccante ha sulla sua opera.
Oh, se io avessi allora presagito, quando mi avventuravo nel debutto, che le righe con il sangue uccidono, mi affluiranno alla gola e mi uccideranno, mi sarei nettamente rifiutato di scherzare con siffatto intrigo. Il principio fu così lontano, così timido, il primo interesse. Ma la vecchiezza è una Roma senza burle e senza ciance, che non prove esige dall'attore, ma una completa, autentica rovina.
Nel 1934, altra data da forse da ricordare, c'è il primo congresso degli scrittori con il famoso intervento di Gorky, in cui viene proclamato il realismo socialista come traccia per lo sviluppo futuro dell'arte e della letteratura. Nel 1934 Pasternak interviene a questo congresso degli scrittori, interviene con una moderata ma molto ferma polemica nei confronti di questo diktat che viene deciso dall'Unione Scrittori. È chiaro che in questi anni, e sempre di più negli anni successivi, Pasternak viene messo lontano, cioè non viene più pubblicato, viene pubblicato molto raramente, e comincia quella che diventerà per i successivi 10 anni la sua attività di rifugio, la sua attività privilegiata, cioè l'attività di traduttore. Ha una grande fortuna, e cioè è un appassionato, un entusiasta della poesia georgiana, non dimentichiamo che Stalin è un georgiano, e traduce una raccolta di poeti georgiani. Questo lo mette ovviamente in una luce estremamente favorevole, non è toccato dalle grandi purghe e dalle grandi campagne contro il formalismo degli anni dal 1936 al 1938. Oltre ai poeti georgiani, è un grandissimo traduttore di Shakespeare, traduce prima l'Amleto, che diventerà poi uno spettacolo e anche un famoso film, poi Antonio e Cleopatra, Romeo e Giulietta. Le sue traduzioni shakespeariane diventano uno dei più importanti contributi di Pasternak in questi anni. Nel 1944, dopo lunghi anni, quasi 10, esce una nuova sua raccolta di poesie, cioè Sui treni mattutini, e 2 anni dopo, nel 1946, inizia Živago.
Attenzione compagni, di qui a circa 11 giorni attraverserete la provincia degli Urali, dove recentemente hanno operato reparti della Guardia Bianca, aiutati da interventisti stranieri ed altri elementi reazionari. Il comitato militare vi dà assicurazione che quei criminali sono stati completamente sbaragliati dalla Guardia Rossa, al comando del commissario del popolo, Strelnikov.
Quello è un uomo. Applausi.
La linea è completamente libera. Evviva la rivoluzione!
Evviva l'anarchia! Leccapiedi, burocrate!
Il dottor Živago è un grandioso detto affresco della Russia, della storia russa dal 1905 fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. In realtà la vicenda del protagonista si concentra sulla Prima Guerra Mondiale, la rivoluzione del 17 e soprattutto la guerra civile, la spaventosa, orrenda guerra civile che dilania la Russia dal 1918 fino al 1922. Perché il romanzo viene ritenuto così ostile da parte dell'Unione Sovietica? Ma perché Pasternak molto a lungo ragiona e fa ragionare i suoi personaggi sulla rivoluzione. Da un lato sulla sua straordinaria potenza iniziale e poi sul suo lento deterioramento e sul suo finale fallimento. Uno dei personaggi fondamentali è Strelnikov, che è il marito di una delle due donne della vita di Živago, e cioè una è la moglie Tonia, l'altra è Lara, la compagna di tutta la vicenda. Strelnikov è il marito di Lara, il quale scompare all'inizio del romanzo, diventa uno dei più fanatici bolscevichi, uno dei capi più sanguinosi della rivoluzione, della successiva guerra civile, ma nella fine del romanzo incontra Živago e gli spiega perché è fallita la rivoluzione e perché lui personalmente è un uomo finito. E in queste parole noi abbiamo tutto il succo del discorso pasternachiano sulla rivoluzione. Grande avvenimento, grande progetto, grande fallimento. Strelnikov alla fine del romanzo si suicida. Molti pensieri ci sono anche sul cristianesimo, sulla potenza di questo avvenimento all'inizio della nostra era e sulla importanza che un'autentica vita cristiana ha nella nostra civiltà.
Il 22 novembre 1957 la casa editrice Feltrinelli pubblica Il dottor Živago di Boris Pasternak. Fausto Malcovati l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Federica Barozzi e Loredana Rotundo, con Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.